Molto grazie per invitarmi di partecipare nel convegno di Centro di Gravità. E anzitutto voglio ricordare la memoria di Giulietta Chiesa, che era mio grande amico e che io considero Giulietta Chiesa uomo bravissimo, uomo eroico. E, voglio ricordare che Giulietta Chiesa nella sua vita non aveva nessuna paura di nessuno. E credo che continuare la sua missione vuol dire precisamente andare oltre tutti i limiti. Questo è una continuazione della sua missione. È molto importante. E entre altri, andare oltre le linee che separano la destra e la sinistra. Personalmente, con Giulietto, io partecipavo a molte conferenze nell'Italia, nella Russia, anche in altri paesi, con la gente di sinistra o di destra. E sempre, contro tutto, Giulietta era fedele al suo pensiero essenziale. Credo che è più importante in questo uomo eroico e bravissimo di non lasciare dominarsi per politica corretta, per il pensiero unico, di andare sempre oltre, e per questo credo che noi dobbiamo essere fedeli a questa posizione del nostro amico Giulietta Chiesa e commemorare sua memoria con questa volontà, con questa tradizione di andare oltre i limiti. Seconda cosa che ho voluto menzionare è la scienza. La scienza è nel centro dell'attenzione di questo convegno, di questo colloquio. Abbiamo parlato con il professore Germano recentemente in corte dei Brut durante il colloquio sull'acqua, molto molto importante e interessante, e credo che la questione della scienza, come Rainaldo Graziani ha detto, è estremamente importante. La scienza è più importante che a volte la gente pensa, preferendo politica o pratica, azione, attività sociale e dimenticando la scienza. Ma con la scienza tutto inizia e tutto si trasforma e tutto si perde. Tutto si perde. Per questo bisogna ritornare all'essenza della scienza. È molto importante che la scienza si occupi della realtà, senza porre sotto dubbio questo concetto. Si occupa della realtà come se si tratterebbe della cosa molto semplice, molto ovvia, molto concreta. Ma non è così. La realtà è il concetto metafisico e filosofico, e se non c'è una chiarità, se non c'è una trasparenza e lucidità nella comprensione della realtà, tutto finisce ad essere scientifico. Quando la scienza corretta sta applicata alle cose irreali, finisce di essere la scienza. E questo è importante, ma la scienza non può da se stesso definire e fondare alla realtà. Per questo bisogna metafisica, metascienza, filosofia, filosofia o religione o la tradizione. E quando la civiltà occidentale moderna ha dimenticato questo, metafisica che fondava prima la scienza, sviluppo della scienza coincideva con sviluppo della irrealtà del nichilismo. È molto importante per vedere chiaramente questa particolarità che la scienza, che pretendeva di essere razionale dal suo inizio, non era così, non era razionale. Era perché essere razionale è essere nel contesto del razzo, della mente, del pensiero correttamente, senza fare questa prova metafisica della corrispondenza tra affermazione e le basi metafisiche di questa affermazione. Senza questo non è possibile sviluppare la scienza razionale. Questo è il momento molto importante, chiaro. La realtà nella tradizione sacra, nel mondo cristiano, classico, antico, era compresa, la realtà stessa, come la proiezione del pensiero, del logos, del nous greco. Ma il problema era che questo logos, non era esclusivamente divino e non era esclusivamente umano. Questo logos era la cosa che che unificava uomo e il Dio. Logos non apparteneva esclusivamente al creatore o alla creazione, creatura che era uomo. Logos, il pensiero, era la cosa comune tra il Dio e l'uomo. Il pensiero divino era altro, il pensiero umano era altro, però ambedue erano il pensiero. E con questo pensiero l'uomo partecipava non soltanto nella comprensione della realtà, ma nella creazione o proiezione della realtà. Il Dio non ha creato le cose materiali con sua autonomia ontologica. Il Dio ha creato la proiezione e la parte integrale e essenziale di questa proiezione passava e va attraverso l'uomo. L'uomo è co-creatore della realtà. È suo soggetto, non è un pensiero della cosa creata. È, l'uomo era la cosa creata e la cosa che creava, che crea. L'uomo, questa è sua dignità. La dignità spirituale dell'uomo consiste nel fatto che è co-creatore della realtà. Per questo la realtà non è entità indipendente, metafisicamente autosufficiente, ma il pensiero umano e divino collaborano con questa fondazione della realtà. E su questa base era fondata tutta la scienza. La scienza come l'applicazione di questa attitudine, di questa visione generale. La scienza era non solo riflesso, solo riflessione, solo descrizione delle cose che esistono sono autosufficiente, ma la scienza era anche la creazione, anche la proiezione, fondazione della realtà. E questa era la scienza tradizionale, e la scienza tradizionale non si sviluppava con piccoli dettagli precisamente perché più importante era dentro di questo pensiero, dentro del soggetto, dentro nel contesto dell'internalità. E la scienza moderna e la modernità è arrivata per distruggere questa relazione tra il pensiero e la realtà. La realtà non era più la proiezione, e l'uomo non era più co-creatore della questa realtà. La realtà era compresa come il Dio immanente, materiale, con una metafisica autosufficiente che non dipende di questo atto dell'uomo, che l'uomo non era concepito di più come entità coinvolta nel processo della fondazione della realtà. Realtà era autosufficiente. E questa era l'idea antiscientifica. La scienza moderna è basata sulla presupposizione antiscientifica che le cose esistono da se stesse. Ma questo non è vero, non è scientifico, non è logico, è totalmente contrario a una verità metafisica, filosofica, razionalista. Questa è una forma della negazione del ragione. La scienza dall'inizio, la scienza moderna, era fondata su irrazionalità e su nichilismo. Questo nichilismo della scienza moderna era molto bene percepito e compreso con Nietzsche, con Heidegger e con Husserl. È molto importante che fenomenologia di Husserl era idea di rivedere, fare grande revisione delle scienze europee moderne, ritornando a una verità fenomenologica, una verificazione, una rifondazione delle scienze che sono diventate irrazionali e nichilistiche e che hanno per l'oggetto generale non la realtà, ma niente, il niente, nichil. Nichts in tedesco, era il più grande aggetto della scienza contemporanea, della moderna. Questo nichilismo era incluso nella scienza moderna europea dall'inizio, non è la fine, postmodernità è la fine della scienza dichiarata da Horgan nel suo libro The Ant of Science, Ironical Science, la fine della scienza, Horgan, John Horgan, era non la fine non era una forma della deviazione o perversione della scienza che è diventata irrazionale. La scienza era irrazionale dal suo inizio, la scienza moderna, e per questo non era scientifica. E per questo bisogno di ritornare a rifondare al momento dove questo errore era fatto. E questo è importantissimo. Non è sufficiente di riconoscere, come molti scientifici oggi fanno che la scienza sta nella situazione del dead end, impasse, nella situazione senza uscita. Ma bisogna per questo fare grande revisione della scienza con Bruno Latour, per esempio con filosofici di postmodernità, di fare grande revisione per mostrare tutte incoerenze della scienza moderna dal suo inizio, dal suo principio con Galileo, Newton, Spinoza, Descartes. Bisogna trovare il punto dove questo errore era fatto e rimprovere di rifare. Bisogna rifondare la scienza senza rompere le relazioni con la scienza tradizionale, sagrada, con la religione, con la metafisica, ma In stesso tempo bisogna accettare e ripensare, rivedere tutto questo sviluppo della scienza come la storia dell'errore. Errore e menzogna è molto importante, come Nietzsche diceva. A volte menzogna è più importante che la verità. Per questo la storia della scienza moderna per noi deve diventare la storia della falsità estremamente importante. Tutto è falso dall'inizio, ma tutta l'esplorazione di questa falsità, di questa menzogna, è estremamente importante per riniziare la scienza e la civiltà e la cultura dopo della crisi assoluta dove viviamo. E per concludere, voglio raggiungere alcune parole su Italia, perché Italia sta nel centro dell'interesse di questo convegno, tanto importante, credo. Centro di gravità è precisamente, due parole, gravità è una parte del movimento naturale. Secondo Aristotele, gravità si accompagna con la levità. La gravità non è unica legge della materia. C'è una materia che si gravita e c'è una materia che sta attratta dall'alto, che rappresenta la leggerezza della materia. Materia è grave e leggera. E bisogna ricordare ambedue, il centro centro della gravità e il centro della levitazione, leggerezza. Bisogna anche raggiungere questo centro spirituale, che non è grave, che non attrae al basso, che attrae le cose all'alto. Credo che oggi è il momento anche di concentrarsi sulla filosofia linguisticamente italiana. Ci sono alcune ragioni molto importanti per fare questo. Bisogna rifondare la filosofia. La filosofia occidentale, moderna, come tutte le altre forme della vita, sono nella crisi assoluta e profonda. Hai che uscire da questa situazione. E per uscire bisogna trovare il cammino. Il cammino del pensiero. Non possiamo totalmente separare dalla lingua. Per questo se decidiamo di pensare filosoficamente, il problema numero uno era il problema della lingua. La lingua, perché pensare o fare la filosofia in francese, nel francese è una cosa, nel tedesco altra cosa, nel greco terza cosa, nel russo non è possibile, nell'inglese è troppo limitante. E questo nell'inglese credo che non è possibile di filosofare correttamente. La tradizione francese è troppo sviluppata fino all'Italia inutile. Credo che la terminologia francese è non necessariamente complicata e bisogna fare le grandi sforze per epurare questa lingua francese filosofica di tutte le cose poste nuova sinistra, postmodernità, Lacan. Non è possibile normalmente filosofare nel francese oggi perché tutto il termine, ognuno termine implica tante cose che non è possibile di andare oltre. Tedesco, che è la lingua molto adattabile al pensiero, è essenziale, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'è, è proibito strettamente di pensare nel tedesco. È tutto, è finito, e quando ognuno, ciascuno che pensa in tedesco è molto suscettibile, è criminale di pensare nell'Alemania, per questo non possiamo pensare senza i tedeschi, russi, italiani, francesi, spagnoli, ma tedeschi. Possiamo organizzare colloquio o gruppo filosofico della filosofia tedesca senza tedeschi, è un poco strano. La lingua greca è la lingua filosofica, ma oggi il popolo greco è artificiale, molto piccolo e non è tanto presentato nel contesto filosofico. Le lingue slave non sono nel stato originale, non sono diventate lingue filosofiche. Tuttavia, ma italiano ha tutti gli aspetti positivi per essere scelto come la lingua ideale per rifondare la filosofia. È latino come francese, ma molto meno sviluppato terminologicamente, e questa è una cosa positiva. Italiani facevano meno filosofie che i francesi, e questo è l'aspetto molto positivo, perché hanno lasciato libero questo spazio di pensare, di creare le terminologie. Non è tanto pieno delle cose inutili come nella filosofia francese, non c'era Descartes, non c'era Lametri, enciclopedista. Il pensiero italiano è finita con il Rinascimento, e questo è molto, molto perfetto. Precisamente là dobbiamo continuare, dal Rinascimento, dal momento del Renaissance, del Rinascimento, ma rendendo conto degli errori commessi con altri paesi, altri popoli. Possiamo non ripetere questo errore. Possiamo andare dal Rinascimento nell'altra direzione, nella direzione non lasciando la relazione con la scienza sacra, la scienza tradizionale. E per questo latino-italiano non è ancora soprausato, non è diventato utilitare, non è diventato il mezzo già finito. È una lingua aperta a filosofie, ma ha grande privilegio di essere latino, e nel latino ha tanti scritti che possiamo rivedere, ripensare, riattualizzare. C'è altro aspetto, Julio Sevola, che era grande pensatore tradizionalista, che ha utilizzato italiano, lingua italiana, per tradurre molti concetti tedeschi e francesi, dal Guinon a Carlo Schmitt e altri. Per questo è altro privilegio francese, è Antonio Gramsci, di sinistra. Gramsci ha creato, ha elaborato l'istrumento più adeguato, secondo me, per comprendere la realtà dell'egemonia, della controegemonia, del cesarismo, dell'intellettuale organico, del patto storico, e tutta la visione concettuale di Gramsci aiuta moltissimo per comprendere nostra realtà. Per questo invito tutti di voi a sviluppare questo cammino di rifondare la filosofia occidentale attraverso la lingua italiana, per pensare nell'italiano, per dire le cose che sono comuni a umanità, a occidente, alla tradizione metafisica e scientifica della parte tanto importante della umanità, che è umanità occidentale, come Husserl diceva. E in questo aspetto noi russi possiamo seguire, possiamo partecipare, possiamo raggiungere alcune considerazioni che forse saranno importanti e interessanti. Molte grazie per la sua attenzione.